Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Vorrei andare avanti nella lettura di Romani. E se ricordate, abbiamo letto gli ultimi due incontri, Romani 1, e abbiamo visto che Paolo, non avendo mai visto questi credenti, li aveva molto al cuore. E lui ci desiderava andare là per edificare loro. Il cuore di Paolo era di vivere per portare frutto spirituale. E io vi chiedo, qual è il vostro traguardo? È di arrivare alla fine della settimana? Qual è il vostro traguardo? È di compiere le cose che servono, crescere i figli, far sì che finiscano la scuola, avere abbastanza soldi e poi cercare di rilassare? Qual è il vostro traguardo? Se non è di portare frutto spirituale, hai una vita sprecata. Se il tuo traguardo non è di portare frutto spirituale, hai una vita sprecata, anche se hai successo. Allora, la cosa bella, non deve essere mica un predicatore per avere una vita che porta frutto. Chiunque è in Cristo può portare molto frutto. Può portare molto frutto. Questo mi incoraggia moltissimo. Non dipende da quanti doni hai o quanto... No, sei bravo. No. Dipende dal tuo cuore, perché è Dio che opera in noi per portare frutto. Quindi hai un traguardo di voler portare frutto spirituale? O piuttosto vuoi completare quello che devi fare ogni giorno? Se no, hai una vita sprecata. Paolo voleva portare frutto e lui dice: imitate me come io imito Cristo. E poi Paolo dice, se ricordate, dice più volte, Gesù parla di portare frutto. Vi ho scelto affinché portiate frutto. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in te. Come? Portando frutto. Poi Paolo spiega che vuole annunciare l'Evangelo. E poi lui spiega che l'ira di Dio, Dio è amore, lo so, ma Dio è pieno di ira contro il peccato, contro l'orgoglio, l'egoismo, contro un cuore freddo. Un cuore freddo è un grave peccato. Cosa dice Gesù quando fu chiesto qual è il primo comandamento, quello più importante? Non dice andare in chiesa tutte le domeniche e leggere la Bibbia, dice amare il tuo Signore con tutto il cuore. Un cuore freddo, in Apocalisse, quando Gesù scrive alle sette chiese, la prima chiesa era dove? Efeso. Una chiesa doc, una chiesa con ottima dottrina, una chiesa moralmente sana, una chiesa che si impegnava nell'opera di Dio, eppure Gesù aveva una cosa contro di loro, quale era? Avevano perso che cosa? Il primo amore, e per quello dice che se non si ravvedono cosa farà? Porterà via la candelabra, lascerà loro. Ma il mio cuore è così. Ecco perché abbiamo Cristo come sommo sacerdote, per gridare a Dio: Signore, cambia il mio cuore. Il mio cuore è freddo. Cambia il mio cuore. Nel matrimonio, quando il tuo cuore è freddo, come puoi avere un cuore che si riscalda di nuovo? Se è freddo contro il tuo coniuge, come puoi di nuovo avere un cuore che arde? Qualcuno sa?
Andando dal tuo coniuge. Andando dal tuo coniuge.
Ma andando dal coniuge, allarghi quello un po'.
Parlando, sacrificando, facendo cose.
Ma se il cuore, quella era la risposta giusta, sta dicendo sacrificando per il coniuge, facendo cose, scegliendo di stare insieme quando non hai voglia, sacrificando quando non hai voglia. Perché molto spesso l'agire, anche con sacrificio, comincia a cambiare quel cuore di pietra. Perché spesso abbiamo il concetto sbagliato. Non me la sento e perciò non lo faccio. Invece di no, non me la sento, perciò lo faccio. Perché voglio sentirlo. Voglio sentirlo. Allora, il più grande comandamento è di amare Dio con tutto il cuore, anima, forza e mente. E quindi vivere una vita non volendo, non desiderando, non impegnandoci a portare frutti, è una vita sprecata. Sprecata. E quindi voglio incoraggiarci tutti a dire: Signore, sveglimi. Paolo voleva frutto, spiega l'Evangelo e ha detto: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro due cose. Quali sono? L'impietà e ogni impietà, ingiustizia. E cosa fanno l'impietà e ingiustizia? Soffocano la verità di Dio. Impietà, abbiamo visto, è mancanza di reverenza. Reverenza. Un anziano di chiesa mi ha scritto, mi ha chiamato onestamente, e mi ha detto: senti, lui predica da almeno 10 anni, anche di tanti anni, 10 anni diciamo, predica regolarmente, più o meno ogni settimana. E ha detto: potresti ascoltare questi sermoni miei? Perché non voglio sbagliare, non voglio dire del mio. Non voglio solo parlare, voglio essere fedele e essere attaccato alla parola. E purtroppo nella sua chiesa non c'è questo stretto impegno, quindi gli altri: no, no, va bene, va bene. Ma lui dice: non va bene se non è fedele. Quindi ho potuto, dopo un mese, ho potuto ascoltare un insegnamento ieri e ho fatto appunti ed era molto biblico. L'introduzione ha partito con un discorso che non era il discorso dell'insegnamento. L'insegnamento era proprio fedele, chiaro, potente. Ma l'introduzione, quindi ho scritto quanto era un ottimo insegnamento per questi motivi. Ho menzionato per lui l'introduzione è così. E lui ha scritto: grazie tanto, soprattutto per quello che mi hai detto dell'introduzione. Perché non mi aiuta più di tanto a sentire delle parti che ho fatto bene, mi aiuta a sentire le parti che non ho fatto bene. Come il tuo cuore. Ti piace quando le persone ti parlano delle parti che non hai fatto bene? Come marito, come moglie, come padre, come madre, come credente? Tu vuoi crescere al punto che non che è piacevole, ma vuoi più di Cristo e quindi tu vuoi che le persone ti parlino di quello che non va bene. Dove non hai reverenza, dove hai qualche ingiustizia, dove manca il tuo amore. E quindi ho detto: Signore, tu mi mandi tante persone che sono un buon esempio per me. Il Signore mi manda tante persone che sono un buon esempio per me. Quindi Paolo ha scritto che tutti gli uomini sono colpevoli, sono inescusabili. Perché? Non tutti hanno sentito di Dio. Perché sono tutti inescusabili se non hanno sentito l'Evangelo, mai hanno visto, sentito la Bibbia? Come, in che senso sono colpevoli? Perché inescusabili? Perché? Capitolo 1 di Romani, perché? Sono palesemente manifestati la divina natura. Dove? Dove sono manifestati? Non hanno la Bibbia, allora dove sono manifestati? Nella creazione. Gli uomini hanno visto le qualità invisibili e l'eterna potenza e divinità di Dio nella creazione. Perciò gli uomini sono inescusabili, perché pur sapendo quello di Dio, senza mai sentire la Bibbia, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio. E visto che gli uomini si considerano grandi, intelligenti e saggi, sono diventati stolti e Dio li ha abbandonati. Se non ti umilia Dio, cosa fa Dio? Gesù ha detto una frase, ha detto, chi ha molto gli sarà dato in più. Chi non usa quello che ha, di cosa dice? Gli sarà tolto. Quindi Dio ti ha dato una certa quantità di conoscenza, di luce, ma non cammini in quella luce, non ti ravvedi, non cresci. E Gesù dice basta e tiri indietro quello che ha dato. Perché lui non ci dà, dice se vuoi usarlo bene, se non vuoi usarlo bene, no, Dio ci dà per farci crescere. Ma se non ritengo che sia importante usare come tesoro quello che Dio mi ha dato, Dio dice basta. Dopo tanti avvertimenti e tira indietro e l'ultima condizione è peggio del primo. E quindi non è che dobbiamo leggere i Romani, ma guarda quella gente, ma quanto malvagio! Dobbiamo dire no, infatti Romani capitolo 2 parla di quello. Infatti voglio leggere stasera, iniziare a leggere Romani capitolo 2. Parlando, avendo elencato tutti questi peccati terribili che noi non facciamo, a noi non facciamo, allora Dio guida Paolo a scrivere capitolo 2 e dice, perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile. Allora abbiamo già letto in capitolo 1, versetto 20, che gli uomini sono inescusabili perché non glorificano Dio e non ringraziano Dio. E qui dice, tu sei inescusabile quando giudichi. Ma guarda quelli lì, non si vergognano, ma non ci credo, guarda quelli là, guardi loro. Sei inescusabile perché in quel che giudichi l'altro, condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le medesime cose in un altro modo. In un modo non così visibile, in un'altra forma, ma fai le medesime cose. E poi dice versetto 2, or noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tali cose. E pensi forse, uomo, che giudichi coloro che fanno tali cose e tu pure le fai, di scampare al giudizio di Dio? Ovvero, disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? E lui sta parlando di persone che invece di essere aggravati del proprio peccato si lamentano dei peccati degli altri. Attenzione, non solo credenti. Quando si fanno Olimpiadi, sapete che spesso gli italiani vincono sempre medaglie di oro? In quale competizione? Quello di lamentarsi. Lamentarsi del lavoro, della vita, della società, dello Stato, del tempo. Ma lamentandosi, tu stai criticando i capi, criticando i credenti, criticando lo Stato, criticando i vicini di casa, criticando come guidano e ti creano problemi per strada, criticando tutto. Questo è giudicare. Questo è giudicare. Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile. Perché in quello che giudichi l'altro, condanni te stesso, poiché tu che giudichi fai le medesime cose. Quindi, invece di essere, oh Signore, purificami, Signore, fammi essere più come Cristo, siamo lì, lamentandoci, criticando, non è giusto, non è giusto. E non capendo che giudicando gli altri, pur vivendo noi, non c'è scampo al giudizio di Dio, non c'è scampo. Ricordate quando Gesù dichiara, con il metro, la misura che misurati sarà misurato a voi. Ok? E si dice in 4, disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo, non capendo che la bontà di Dio ti spinge a ravvedimento. E poi continua, versetto 5, ma tu, per la tua durezza e il cuore impenitente, ti accumuli un tesoro, ma non il tesoro che tanti vogliono. Che tipo di tesoro? Non di oro, non di fama, non di approvazione degli uomini. Quale tesoro? Ti accumuli un tesoro d'ira, di ira, per il giorno dell'ira e delle manifestazioni del giusto giudizio di Dio, che renderà a ciascuno secondo le sue opere. Questo mi spaventa. E dovrebbe spaventarci e farci correre al rifugio in Gesù Cristo. E vedere Cristo come prezioso, perché in Gesù Cristo c'è il perdono di cui abbiamo bisogno. In Gesù Cristo c'è sicurezza, in Gesù Cristo c'è la giustizia, in Gesù Cristo ci sono le promesse, quindi voglio restare vicino a colui che mi salva da quest'ira. Ed è un grande salvatore, è un salvatore sicuro. Infatti, la benignità, la pazienza di Dio e la sua longanimità mi spingono al ravvedimento, che vuol dire correre a Cristo. Ma la durezza di cuore, continua a vedere male gli altri, soprattutto quelli che fanno male a me, invece di vedere male me stesso. Quando parla, renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vuol dire che la salvezza è per opere? E non rispondere troppo velocemente. Qui c'è Dio al giudizio renderà a ciascuno secondo le sue opere. Allora, scusate, una semplice lettura cosa sembra di implicare? Dio giudicherà, renderà a ciascuno secondo le sue opere. Quali sono le opere sulle quali saremo giudicati? Trovate Giovanni 6, 27. Giovanni 6, 27. E leggiamo di queste opere. Gesù aveva moltiplicato il pane e le persone lo volevano come re. Che bello avere un re che può farci così, darci tutto quello che vogliamo. E allora, leggo da 25, la folla cerca Gesù il giorno dopo. Avendolo trovato di là dal mare, gli dissero, maestro, quando sei venuto qui? Gesù rispose loro e disse, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Ecco, stanno chiedendo, quali sono le opere sulle quali saremo giudicati? E lui risponde, Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Questa è l'opera di Dio. Veramente credere in Gesù. Questa è l'opera di Dio. Quindi quando torniamo a Romani 2 e leggiamo Dio renderà a ciascuno secondo le sue opere, questa è l'opera principale di base sulla quale si edifica tutte le altre opere. Veramente credere in Gesù Cristo, sapendo io ho bisogno di Cristo, ho bisogno del rifugio che trovo solo in Cristo, ho bisogno del perdono che trovo in Cristo, ho bisogno della giustizia che trovo in Cristo. E poi lui descrive il giudizio e cosa renderà? Versetto 7, la vita eterna a coloro che perseverando nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. E mi fermo. Dove sono gli occhi di chi cerca gloria, onore e immortalità? Sta vivendo per questa vita o per l'eternità? Cosa ho detto prima? Di vivere per cercare di provvedere il frutto. Perché? Perché vivo pensando al ritorno di Cristo. Vivo, voglio vedere Cristo mio Salvatore. Voglio portare gloria a colui che è morto per me, è risorto per me. Voglio portare frutto per il suo nome. A chi è la mia giustizia? Non stai cercando di guadagnare la salvezza. Questo è un frutto che tu hai afferrato la vera salvezza. Questo è un frutto che hai afferrato la vera salvezza. Così dice Matteo 18, l'uomo che viene condonato, il servo, una cifra impossibile a mai pagare. Il cuore non era giusto, non ha detto, non riesco a pagare, dammi clemenza. No, ha detto, dammi tempo. Dammi tempo. Ma è impossibile con tempo pagare, comunque ha detto ti condono tutto, esce, prende il suo conservo e non aveva misericordia. E il padrone quando ha visto quello ha detto ti mando in tormento eterno effettivamente, perché se tu hai visto il tuo peccato non sei più cattivo contro gli altri, perché il tuo peccato ti ferisce troppo. Il tuo peccato ti ferisce troppo e così tu vedendo, se tu vedi il tuo peccato e il perdono, tu perseveri nel fare il bene cercando gloria, onore, immortalità, vivi per l'eternità. Perché hai visto il giudizio e hai visto il perdono in Gesù. Invece, 8, a coloro invece che contendono e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, spetta indignazione ed ira eternamente, eternamente. Ubbidiscono all'ingiustizia, non si ravvedono. Poi lui ripete la stessa cosa in un altro modo, 9-10. Tribolazione e angoscia spetta ad ogni anima d'uomo che fa il male. Del giudeo prima, poi del greco. Non importa se tu sei giudeo o greco, la condanna eterna sta per arrivare. Ma gloria, onore e pace spetta a chi fa il bene, al giudeo prima e poi al greco. La salvezza non è di appartenere ai giudei, la salvezza non è di appartenere alla chiesa umana. La salvezza è di appartenere a Cristo e che ti fa vivere facendo il bene. Si conosce un albero dal suo frutto. E se uno ha Cristo, vive con novità di vita. Perfettamente? No, no. È per quello che dice in 1 Giovanni, figlioletti, vi ho scritto queste cose finché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre. E poi, versetto 11, perché presso Dio non vi è parzialità. Che uno sia giudeo, che sia non giudeo, greco qui scritto, non importa. Dio giudica tutti con lo stesso metro. Infatti, tutti quelli che hanno peccato senza la legge, pereranno pure senza la legge. E tutti quelli che hanno peccato sotto la legge, saranno giudicati per mezzo della legge. Perché non coloro che odiano la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Eppure, fra pochi versetti, lui dirà che nessuno mette in pratica la legge. Se uno dice, ma qui dice che ci saranno quelli salvati. No, non dice che ci saranno quelli salvati. Non dice che ci saranno quelli salvati per la legge. Cosa dice? Dice ci saranno quelli? Cosa dice precisamente? Cosa dice? Alla fine dei 13. Coloro che mettono in pratica le leggi saranno giustificati. Ma non dice che esistono. Infatti, in capitolo 3 dice, non esistono. Lui sta dicendo, se qualcuno vive secondo la legge perfettamente, sarà giustificato per la legge. Ma poi in capitolo 3 dice, ma nessuno ci riesce. Nessuno ci riesce. Dio è un giusto giudice. Infatti lui spiega, se c'è chi fa del bene, saranno salvati. Non è che ci sono. Non umanamente, leggo 14, 15, 16. Infatti, quando i gentili, che non hanno la legge, fanno per natura le cose della legge, essi, non avendo legge, sono legge a se stessi. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori, per la testimonianza che rende la loro coscienza, e perché i loro pensieri si scusano o anche si accusano a vicenda. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Evangelo. Quindi, se ci sono persone che riescono a seguire la legge che hanno dentro di sé, saranno salvati per quello. Ma poi, dice dopo, non ci sono. E poi lui si rivolge ai giudei, perché quale problema più grande avevi i giudei in confronto con i gentili? Quale grave peccato che tiene Dio lontano da una persona? Qual era?
Orgoglio.
Si consideravano superiori. Come noi potremmo considerare superiori ai non credenti o a credenti che non hanno buon insegnamento? E noi siamo superiori. E lui dice, i giudei avevano buon insegnamento, e lui dice, ecco, tu ti chiami giudeo, ti fondi sulla legge e ti glori in Dio, conosci la sua volontà e distingui le cose importanti, essendo maestrato dalla legge. E sei convinto di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, istruttori degli insensati, insegnanti dei bambini, avendo la forma della conoscenza e della verità nella legge. E come scrive, si sente l'orgoglio, giusto? Ho detto per telefono a qualcuno pochi giorni fa, non mi ricordo chi, ma ricordo la copertina. Era un ufficio, parlando con qualcuno in qualche posto, non mi ricordo chi e dove. E ho detto, forse il posto più pericoloso di essere è una chiesa di sana dottrina. Perché sì, noi abbiamo la verità. Presumendo che sia vero, sì, ma la verità, avere la verità intellettualmente non ti salva. E aggrapparti a Cristo che ti salva. La verità è molto utile, ma la verità in sé non ti salva. È Cristo che ci salva. E il problema quando tu dici, noi abbiamo la verità, come vedi gli altri? Inferiori a te stesso? Ti gonfi di orgoglio? E così dice Dio. Dio è vicino o lontano degli orgogliosi? È lontano. Non concentrare su quanto hai la verità più degli altri, concentra su quanto hai bisogno di Cristo. Quanto è facile vantarsi avendo più conoscenza degli altri, quanto è facile avere orgoglio e sentirsi superiore, e non c'è nulla che ti tiene lontano da Dio come quello. E poi lui va avanti condannando i giudei che avevano tutta questa conoscenza, ed era conoscenza giusta. Avevano la verità. E dice il versetto 21, tu dunque, che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? E mi fermo un attimo, ma no, io non rubo, io non commetto adulterio, attenzione. Rubare potrebbe essere non pagare tutte le tasse. Potrebbe essere non dare il mio meglio al mio datore. Potrebbe essere, quando non c'è nessuno che mi guardi, di sprecare un po' di tempo. Per uno studente potrebbe essere non fare del tutto onesto su un esame. Ci sono tanti modi di rubare. rubare un voto che non ho meritato, rubare soldi nella busta paga e non ho lavorato per tutto. Ma adulterio, ah no, io non ho mai commesso adulterio. Aspetta, cosa dice Gesù in Matteo? Se anche un uomo solo guarda una donna con desiderio. E quindi prosegue. Tu che hai un abominio agli idoli, ne dirubi i templi? Cioè trovando qualche beneficio o qualche forma di idolatria? Tu che ti glori nella legge, disonori Dio trasgredendo la legge? Tutti vanti, noi abbiamo la verità, eppure cammini in tutta quella verità? Infatti, per causa vostra, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili. Come sta scritto? Perché possiamo vantarci, non vi dico quante persone mi scrivono, mi contattano, parlando delle chiese dove vengono disprezzati e per il suo male. Eppure queste chiese, mica che camminano perfettamente, anche se la dottrina fosse perfetta, e non credo che nessuno, noi no, nessuna chiesa ha una dottrina perfetta. Però come il cuore. La dottrina è importante, ma come il cuore. Dottrina perfetta è Efeso, chiesa di Efeso. Fatica, chiesa di Efeso. Ma avete perso il vostro primo amore. E quindi, per causa di questa ipocrisia, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili. Noi potremmo dire applicando fra i non credenti. Ma voi credenti, come viviamo? Cosa possono dire colleghi, parenti, vicini di noi? Possono dire, ma voi credenti, io non voglio il tuo Dio. Se ti fa vivere così, e lui è da avere un cuore che è aggravato per quello. Però vuol dire che i giudei sono da scartare? 25. Perché la circoncisione è vantaggiosa se tu osservi la legge, ma se sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Non vantarti del fatto che tu hai la legge e la circoncisione, perché se tu non segui la legge ti rendi ancora più colpevole, mica che ti dà qualche vantaggio. E poi lui veramente dà un cuore, un coltello al cuore dei giudei, 26. Perciò se l'incirconciso osserva gli statuti della legge, non sarà la sua incirconcisione reputata circoncisione? Reputata da chi? Da chi? Non è scritto, ma da chi? Da Dio. Da Dio. Lui sta parlando a questi giudei che si vantavano e dice, sei un gentile, un incirconciso, segue la legge, Dio lo reputerà un circonciso. E sei colui che per natura è incirconciso, adempia la legge, non giudicherà egli te che con la lettera e la circoncisione sei trasgressore della legge? E questa è una domanda con la risposta sì. Quindi tu che ti vanti sappia che al giudizio finale ci saranno gentili che ti giudicheranno. Non c'è spazio per noi di alzarci. E poi dice in 28, infatti il giudeo non è colui che appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera, è di un tale giudeo. La lode non proviene dagli uomini, ma da Dio. Di quale giudeo? Quello che non è giudeo di nascita, di circoncisione, ma è giudeo di cuore. Segue Dio di cuore. E Dio stesso lo lode. Allora, questo è un forte avvertimento di non fondarci sui nostri meriti che abbiamo ricevuto. Noi abbiamo una buona chiesa, ma camminiamo nella verità che abbiamo? Cioè non è la grande verità che abbiamo. Non è che abbiamo visto gli errori. Ho lasciato quella chiesa e questa chiesa, non sono più lì perché loro non hanno la verità. Ma bene, grazie a Dio, ma tu cammini nella verità che hai? Vado avanti alcuni minuti perché questo filo va avanti. Allora i giudei non valgono niente? No, no. Versetto 1 di 3. Qual è dunque il vantaggio del giudeo? O qual è l'utilità della circoncisione? Grande, in ogni maniera, prima di tutto perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro. Cioè, loro hanno la parola di Dio. Questo vale tantissimo, eh? È un grandissimo vantaggio avere la parola di Dio. E poi, versetto 3, che dire allora? Se alcuni sono stati increduli, la loro incredulità annullerà forse la fedeltà di Dio? Se alcuni dei giudei sono stati increduli, non hanno creduto nel Cristo, la loro incredulità annullerà forse la fedeltà di Dio, che vuol dire che Dio non è più fedele? Può, e questo è importante, può la disobbedienza degli uomini in qualche modo cambiare il piano di Dio? Può la disobbedienza dell'uomo cambiare il piano di Dio, ostacolare il piano di Dio? Può l'uomo rendere Dio infedele? Grazie a Dio. No, perché se fosse così il mondo non sarebbe stabile. Allora gli uomini potrebbero far sì che il piano di Dio viene naufragato, ma non è possibile. Guarda la risposta, versetto 4. Così non sia, anzi, sia Dio verace ed ogni uomo bugiardo, come sta scritto, affinché tu sia giustificato nelle tue parole e vinca quando sei giudicato. No, nessuno può rendere Dio infedele. Dio è sempre fedele, grazie a Dio. Quindi possiamo riposarci nelle sue promesse. Il mondo è stabile, Dio è sempre fedele. Il piano di Dio va avanti. Allora, versetto 5. Ora, se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Io parlo da uomo. Allora, questa è una domanda importante, questo. È una domanda che viene da dove? Dalla logica umana. Vieni dalla logica umana. La nostra logica a volte è pericolosa, perché Dio non è limitato alla nostra logica. Ho insegnato l'ultima volta su Dio 3 in 1. Gesù è Dio, Gesù è Dio, e Dio è uno, ma in tre. E come aspettavo, ho ricevuto tanti apprezzamenti, grazie al pastore era chiaro, ma ho ricevuto vari messaggi veramente lunghi e cattivi. Questo era sì, tu andrai in inferno se predichi questo, ravvediti. Aspettavo quello. Uno mi ha scritto con tutti questi versetti per dimostrarmi chiaramente che Gesù è uomo. Quella è la risposta a quello. Qual è la risposta a quello? Uno voleva mostrarmi con tanti versetti che Gesù è uomo. Qual è la risposta? È uomo, certo è uomo. Uno dei suoi titoli che usava più di qualsiasi altro era figlio dell'uomo. Ha preso l'umanità senza lasciare la divinità. Perché la logica umana, ma è scritto qui che è uomo. Sì, sono d'accordissimo. Ma se uomo non può essere anche Dio, perché non serve uomo? Scusami. Quella è logica tua. Ma Dio non vive dentro la scatola piccola della tua, della mia logica. E se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, chiederemo che Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Ma scusami, la nostra ingiustizia mette in evidenza la giustizia di Dio, allora non siamo veramente colpevoli. No, scusami, Questo è logica, non è biblica. Dobbiamo umilmente accettare quello che Dio dichiara e che Dio fa, perché è giusto. Ci sono persone che dicono, ma se Dio dovesse scegliere chi salva, sarebbe ingiusto. Io non posso credere in Dio così. Tu puoi scegliere in chi credere, ma Dio è così. E il fatto è che non è ingiusto, perché lo stai misurando con metro tuo. Tutto quello che Dio fa. Infatti Paolo di nuovo risponde forte dicendo, versetto 6, niente affatto. Altrimenti come giudicherebbe Dio il mondo? Assolutamente Dio non è ingiusto. Perché se Dio fosse ingiusto quando condanna, come potrebbe giudicare il mondo? Perché Dio è giusto. E poi versetto 7, per cui se la verità di Dio per la mia menzogna è sovrabbondata alla sua gloria, perché sono io ancora giudicato un peccatore? E perché non dire come alcuni, calunniandoci, affermano che noi diciamo, facciamo il male affinché ne venga il bene? La condanna di costoro è giusta. Gli uomini vogliono accusare Dio. Vogliono dire, ma non è giusto che Dio ci condanna. Alcuni accusavano Paolo perfino di dire, ma più pecchiamo, più Dio è glorificato. E lui dice, la loro condanna è giusta, perché Paolo non insegnava quello. Che dunque, versetto 9, abbiamo noi giudei, qualche superiorità? Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto giudei che greci sono tutti sotto peccato. Come sta scritto, non c'è alcuno giusto, neppure uno. E qui è importante fermarci a capire. Cosa stai dicendo? Appena letto in versetto 9, cosa stai dichiarando Paolo qui? Questo è fondamentale per capire i Romani. Cosa stai dicendo?
Tutti sono pari, tutti sono peccatori.
Ok. E quanti giusti ci sono? Nessuno. Quindi quando parlava prima, che sei un gentile senza la legge, segue la legge, sarà giustificato per la legge dentro di sé, giusto? Ma nessuno è giusto. Se un giudeo seguisse la legge sarebbe giusto, ma nessuno lo è. E quindi non c'è alcun giusto, neppure uno. Andiamo avanti. Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio, questo è naturalmente. Tutti si sono sfiati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato inganni, c'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci per spandere il sangue, sulle loro vie c'è rovina e calamità. E non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Quel versetto 17 è chiaro. Non hanno conosciuto la via della pace. Qual è la via della pace? Fede in Gesù Cristo. Essere giustificati per l'agnello di Dio. E lui sta dicendo, non c'è alcuno, nessuno in tutto il mondo è giusto. Giudeo, greco, che vuol dire gentili, nessuno è giusto. E noi siamo in quel gruppo fra giudei e greci. Siamo o giudei o greci. E lui poi dice, ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio. Ogni bocca sia messa a tacere. All'inizio del capitolo 2 diceva, uomo tu che giudichi, giusto? Se uno giudica, cosa sta implicando di se stesso? Se uno giudica, cosa sta implicando di se stesso?
Superiore.
Che è superiore, che non è colpevole. Invece la legge fa sì che ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio. La legge dimostra che siamo tutti colpevoli. Giudeo, greco, tutti. Romani 1 parlava del fatto che tutti sono inescusabili, tutti. E poi 20. Perché nessuna carne, nessun essere umano, sarà giustificata davanti a Lui, davanti a Dio, giorno di giudizio. E Dio in questo caso è il Figlio, Gesù Cristo, giudice del mondo. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge, per mezzo delle opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Cosa fa la legge? In Galati dice che la legge è un precettore per portarci dove? A Cristo, per mostrarci il nostro bisogno. Noi chiudiamo qui. Chiudiamo qui. Cosa ha fatto Paolo in 2 e questa prima metà di capitolo 3? Cosa ha fatto? Cosa ci ha fatto vedere?
La nostra colpa.
Che invece di vivere lamentandoci, cosa? Lamentandoci della colpa degli altri. Non è giusto, guarda come si portano. Invece di puntare il dito nel nostro cuore o con le nostre parole contro gli altri, questo capitolo e mezzo ci hanno mostrato, senti, lascia stare quello, preoccupati di te stesso, perché tu sei colpevole davanti a Dio e per conto tuo non c'è scampo. Non c'è scampo. Ci sta mostrando che abbiamo bisogno di questo Salvatore che sta per presentare. E quindi voglio che questo possa aiutarci a vedere il nostro bisogno ogni giorno di Gesù Cristo. Che possiamo aggrapparci a Cristo. C'è da giudicare dentro la Chiesa. In 1 Corinzi 6 parla che Dio giudicherà quelli di fuori. Non spetta a voi di giudicare quelli di dentro. Togliete il malvagio di mezzo a voi. C'è un senso. Ma questo è un'altra cosa. Questo è un atteggiamento di superiorità. E vogliamo pregare di vedere il peccato per vedere il Salvatore. Perché cosa ci fa amare Cristo? Abbiamo parlato prima che il più grande comandamento è di amare Dio. E quando Gesù era a casa di Simeone, quel fariseo, che è venuta la donna peccatrice che Gesù aveva perdonato, e Simeone, ma guarda, se lui fosse profeta saprebbe che tipo di donna è quella. E Gesù dice, Simeone, ho una domanda per farti. Uno è stato condannato 500, uno 50 denari. Chi amerà di più? Quello che è stato perdonato di più. E se non senti amore per Cristo, probabilmente perché non stai vedendo il tuo peccato. Perché vedendo il peccato e vedendo in Gesù il mio perdono, non posso fare a meno che amare colui che è morto per me. E questo non è qualcosa che faccio all'inizio della salvezza. Questo è qualcosa che faccio tutta la salvezza. E questo è il motivo per cui gli Efesini in Apocalisse avevano perso il loro primo amore. Perché hanno smesso di ricordare la grandezza del peccato e quanto è meraviglioso un Salvatore. O che possiamo vedere quello. Padre, ti ringrazio per la tua parola e per lo Spirito Santo che può applicare la tua parola a noi. E vogliamo vedere la tua santità, vogliamo vedere il nostro peccato, perché solo vedendo la tua santità e il nostro peccato possiamo vedere Gesù Cristo veramente. Gesù Cristo è il Salvatore. E solo quando vediamo il nostro bisogno della sua giustizia, del perdono a Lui, possiamo vederlo come prezioso e meraviglioso. E questo è quello che suscita in noi, che crea in noi un profondo amore per Te. Quindi mostraci più della Tua santità e del nostro peccato, che possiamo vedere di più Gesù Cristo tutti i giorni. Oh, ti ringrazio per un grande Salvatore come Cristo. Ti ringrazio per lo Spirito che ci convince del peccato e ci mostra la giustizia in Gesù Cristo. Continua questa opera in noi. Ti ringraziamo per la tua santa parola. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.